Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come anche abbiamo cantato ora e sempre deve prevalere il ringraziamento e la lode nella nostra preghiera. Così prega Israele, per chi ha frequentato la sinagoga lo sa, è assolutamente prevalente, del tutto pervasiva, la benedizione e la lode. Così anche la preghiera della Chiesa, soprattutto nella Santa Eucaristia, nel santo ringraziamento, in questa messa in cui ricordiamo la Vergine Maria, ricorriamo la sua intercessione, affidiamo a lei anche tutti i nostri ammalati.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 14, versetti 1-7. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. E fin da ora lo conoscete e lo avete veduto.
Parola del Signore.
Ecco, siamo già nel testamento di Gesù e si può dire qui, col brano di oggi, inizia uno dei tre grandi temi che possono essere indicati come i titoli o i temi principali di tutto il discorso, nel capitolo 16. Il primo tema è la fede, come vediamo qui, cui segue l'amore, cui segue la perseveranza, quando si parla in modo speciale, rimanete in me. Parla della vigna e del rimanere. Ecco, poi ci sono, naturalmente ci sono anche altri temi come quello della persecuzione, ma direi che questi sono i principali qui, e così comincia il primo tema della fede. Lo possiamo anche, possiamo vedere come questo sia veramente il tema principale qui, per esempio al versetto 11, anche se oggi non lo consideriamo, credete a me, e tutto insiste sulla fede. C'è nel brano di oggi una incertezza nei testi, il versetto 7 è discusso nei codici, credo che il testo scelto, che recita dal momento che avete conosciuto me, come un dato di fatto, allora conoscerete anche il Padre mio, come una promessa. Credo che questa versione, questo testo sia forse il meglio. C'è anche tuttavia un altro testo che interpreta in modo diverso. Questa è una promessa, lo interpreta come un rimprovero. Se aveste conosciuto me, cosa che non è vero, non è vera, allora conoscereste anche il Padre mio. Questa interpretazione forse si fonda, questa lettura, sono proprio diversi i testi in greco, ecco, di alcuni codici, si fonda probabilmente sul dialogo successivo, dove Gesù rimprovera Tommaso: è tanto tempo che sono con voi e tu non mi conosci, o Filippo meglio, tu non mi conosci. Quindi, però credo che sia prevalente, forse più sicura, la versione che abbiamo davanti: dal momento che avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Ecco, detto questo, vi lascio la parola sul brano di oggi.
Ma dico una cosa piccola, che però mi ha colpito stamattina, che mi sembra importante questo che avverto quasi come un comando del versetto 1, non sia turbato il vostro cuore, perché mi sembra difficile che non sia turbato, fra il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, le parole di Gesù che dicono che dove va lui andrà, dove va lui non possiamo seguirlo, non possiamo andare. Mi sembra la descrizione, forse la sento come la descrizione della nostra vita, i nostri rinnegamenti, i nostri tradimenti, i nostri smarrimenti, il non trovarlo più. E quindi davvero sento forte questo invito a non turbarci, perché ci ha lasciato l'amore e ci ha lasciato una prospettiva e soprattutto una via, che è lui. Quindi lo stare dentro questa via, momento per momento, affidandosi soltanto a questo suo invito continuo e all'ascolto della sua parola, come dice l'Apostolo nella lettera, che non è incatenata.
Ieri o ieri l'altro, non ricordo, è stata data un'interpretazione dei versetti precedenti che a me è piaciuta molto. Cioè Gesù dice: dove io vado, tu ora per ora, tu non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Vorrà dire anche che Pietro non ha la forza di seguire il Maestro sulla via della croce, ma ancora di più vuol dire che è solo Gesù che può aprire la via al Padre attraverso la sua morte, e anche i discepoli sono nelle condizioni di tutti gli altri, dei giudei, cioè la via al Padre nel senso della lettera agli Ebrei, la via a Dio si apre solo con la morte del Cristo, non c'è accesso, diciamo, libero, perché tutto l'Antico Testamento ce lo dice che c'è una separazione tra gli uomini e Dio, che può essere annullata solo in certi casi rarissimi, solo il sommo sacerdote, solo una volta all'anno, e poi non senza il sangue, poi che deve pregare anche per se stesso. Insomma, ci si parla invece qui di una via nuova e vivente che però l'uomo non si può dare, solo il Figlio la dà, solo Cristo con la sua morte lo dà. Quindi quando si dice io sono la via, la verità e la vita, tanto spesso lo si intende in senso quasi filosofico, insomma, che c'è una via da imparare, che è quella del Maestro, ma si parla anche di un'altra cosa, si parla dell'accesso a Dio oggettivo. E quindi anche il versetto seguente che dice: se conoscete me, conoscerete anche il Padre, fin d'ora lo conoscete, lo avete veduto, cioè il privilegio dei discepoli è che fin d'ora potranno godere della conoscenza del Padre. E Gesù va a aprire una via per tutti gli uomini, una via di vita eterna, e chi crede in lui fin d'ora può godere di questa via, un po' nel senso del capitolo 5, per chi crede fin d'ora c'è la vita eterna.
Anch'io pensavo in questo senso, riflettendo sul versetto 3. Lui dice, quando ritornerò, vi prenderò con me. Si può intendere anche nel senso che quando i discepoli moriranno, saranno con Gesù. Però si può intendere anche che quando Gesù tornerà dopo la risurrezione, sarà sempre insieme ai suoi discepoli. Nel senso che non dovranno aspettare di morire per essere con Lui. E c'era un versetto bello più avanti che dice ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Pensavo al fatto che Gesù è appunto questa via, questa porta che adesso in un certo senso non è ancora del tutto aperta perché i discepoli non capiscono. E però dopo la risurrezione con il dono dello Spirito Santo questa porta sarà completamente aperta per loro.
Ma io ho sentito molto dominante il primo versetto del capitolo 13, che per me è un po' la chiave di tutto questo testamento di Gesù. Sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi, li amò fino al compimento. Mi sembra proprio che questo suo passare da questo mondo al Padre è riempito dal suo amore. Gesù passa attraverso le tenebre, attraverso la morte, con il suo amore, e quindi apre la via nuova per i discepoli. E in questo modo va a preparare il posto, e in questo modo soltanto che i discepoli possano non turbarsi, perché è lui che ha preso il turbamento. Ieri, cioè nei brani precedenti, al versetto 21 del capitolo 13, si parlava ancora, come nel capitolo 11, del turbamento di Gesù. Gesù che si turba di fronte al pianto, di fronte al sepolcro. Qui si turba, nel capitolo 13, si turba di fronte al tradimento di Giuda, e adesso può dire ai discepoli: non si turbi il vostro cuore, credete. È proprio questa fede che può liberare i discepoli dal turbamento e può dare loro la possibilità di passare anche loro e di entrare nel luogo che Gesù ha preparato per loro.
Credo che si possa dire sicuramente molto molto meglio di quello che tenterò di fare io questo, il senso di queste parole di Gesù: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E un po' continuando gli interventi precedenti che ho sentito molto miei, mi viene da dire che la fede in Dio è quella che loro, i discepoli, che ogni fedele ha dentro di sé, è la fede nel Dio di Israele Salvatore che a loro è stata data, e la fede in Gesù è tantissime cose. In questo momento è proprio la fede nel fatto che Gesù si carica del turbamento e lo fa suo, ed è lui che è turbato, e l'amore per i suoi discepoli lo porta verso la passione e gli dà di essere la via. In questo modo, accettando su di sé tutto il turbamento e tutta la fatica dei discepoli e nostri, ed è in questo modo che lui va a preparare un posto, caricandosi come della croce di tutto questo turbamento, di tutti questi pezzetti di sofferenza.
non come un supereroe che va, rompe tutto e prepara un posto per gli altri, no, tutt'altro, in questo turbamento totalmente condiviso e caricato sulle sue spalle.
Sono già stati fatti diversi cenni, ma riguardo a questo invito di Gesù a non turbarsi, è ben strano, perché anche Gesù si era turbato, e lo sappiamo bene, quindi come non potevano essere turbati altrettanto i discepoli di fronte a quello che attendeva loro, ma soprattutto il destino di Gesù, del loro maestro. E l'incoraggiamento e la richiesta proviene da questo. Qua c'è una traduzione che mi è piaciuta, dice: altri traducono, non credete in Dio e credete anche in me, ma voi credete in Dio, credete anche in me. E quindi il presupposto al non turbamento è la fede, la credere in Dio. Se credete in Dio, non solo potete credere anche in me, ma anche potete non turbarvi, perché siamo tutti nelle mani di Dio.
A me veniva da tornare al capitolo primo, alla ricerca dei discepoli che chiedono, dicono: dove dimori? E lui risponde: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Perché questa dimora, dove qui è scritto vado a prepararvi un posto, loro hanno visto certamente la dimora terrena di Gesù, insomma. E però in questa domanda scritta così, vado a prepararvi un posto, tra virgolette, se no vi avrei mai detto, è scritto altrove, nei Vangeli, che lui abbia già detto vado a prepararvi un posto, è scritto solo qui, non mi sembra che ci siano altri riferimenti. Però questa è la promessa: vado a prepararvi un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me.
Mi pare che tutti, a partire anche dal testo di oggi, ma anche dai versetti precedenti e seguenti, pare che queste parole presuppongono l'assenza di Gesù, la sua morte e l'assenza. E il significato di questo, e anzi forse un'assenza prolungata, perché mi sembra sia una risposta a questa realtà imprevista, imprevedibile, imprevista. Se lui è il Messia, come mai? Mi sembra che ci sia questo. Nei versetti precedenti io interpreterei così, ho questa impressione, nessuno, c'è un dato fondamentale, che nessuno può andare dove va Gesù, nessuno è in grado, perché per andare dove va Gesù bisogna venire dal cielo. Siccome Gesù torna sapendo che veniva da Dio e a Dio ritornava, solo chi viene da Dio può tornare a Dio, in questo senso. E quindi per questo Gesù dice: voi quello che ho detto agli altri lo dico anche a voi, siamo tutti nella stessa condizione. Non c'è la possibilità, la capacità di andare dove va Gesù. E questa sarà data solo dopo, cioè con la parusia. Ma prima mi sembra che dica: il segno della mia presenza è l'amore reciproco. Cioè, se realizzerete l'amore reciproco, nel senso in cui Gesù intende dare la vita per i fratelli, qui è l'amore dentro la comunità, dentro la Chiesa. In questo senso questo comandamento è nuovo, cioè nel senso che Gesù lo realizza con la sua morte. Se farete questo, avrete la mia presenza. E mi sembra che anche nel testo di oggi si possa aggiungere un secondo elemento, quando dice: e dove io vado, voi conoscete la via. Non è che non abbiamo nulla, i discepoli non hanno niente. Hanno l'amore reciproco se lo realizzano, sarete beati se lo fate. Perché quello è la presenza. E avete la conoscenza della via. Ecco, poi qui c'è la discussione che segue. Non sappiamo dove vai, come facciamo a conoscere la via. Però mi pare che sia questo, con l'invito iniziale: se credete in Dio, oppure dal momento che voi credete in Dio, cioè credete alle promesse di Dio, dovete credere anche a me. Gesù comunque si intenda, mette in relazione strettissima la fede nelle promesse di Dio con la fede nel fatto che Lui realizza queste promesse. È la stessa fede, non sono due fedi diverse. Se voi credete in Dio, certamente credete in Dio, nelle sue promesse, allora dovete credere anche in me. E lo giustifica con le affermazioni successive, mi sembra, no? Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Qui c'è uno squarcio, ecco, su queste concezioni per cui c'è un mondo che non si vede, un mondo celeste in cui ci sono molte dimore, molti posti. Se noi leggiamo i libri di Enoch, lo sappiamo, ecco, Enoch, quando in alcune delle sue visioni vede proprio i luoghi, le sedi e i luoghi, qui ci sono molti luoghi, dice Gesù, molti posti, vede sia dei luoghi degli angeli, dei santi che lodano continuamente Dio, eccetera, che splendono come il sole. Qui c'è solo un accenno, così mi sembra, ecco, però c'è un'affermazione: ci sono molti posti, cioè l'assenza di Gesù non riguarda lui, riguarda noi, ed è un bene per noi. È un po', mentre per noi è un problema, è il problema centrale della fede. In realtà Gesù mi sembra che dica qui: vi conviene, lo dirà anche dopo, vi conviene che io vada. E quindi è un'interpretazione di questa assenza, ci prepara un posto. Poi c'è indubbiamente, Tommaso prima accennava al versetto, discuteva il versetto 4, il versetto 3, e lì ci sono diverse, almeno due interpretazioni. C'è quello che riferisce, quando tornerò di nuovo, c'è quello che riferisce alle apparizioni, e invece chi lo riferisce alla parusia. Io personalmente penso che qui si può adottare, ma penso che si parli della parusia. Quando tornerò di nuovo vi prenderò con me. non dobbiamo pensare a questo sul piano individuale, dobbiamo pensare al piano della storia della salvezza. Però è vero che più avanti ci sono discorsi di Gesù, ci sono le affermazioni ancora un poco e non mi vedete, e un altro poco e mi vedrete, dove forse effettivamente ci si riferisce alle apparizioni. In ogni modo vedrei, ecco, l'affermazione: se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre, che presuppone che non lo conoscono ancora, è una promessa. Poi segue una precisazione che invece in un altro senso si può dire che già lo conoscono, già lo avete veduto, già lo conoscete e l'avete veduto. Io credo che siano vere tutte e due. Il Padre non l'hanno ancora, non l'abbiamo ancora conosciuto. Però in un altro senso, e questo è il punto della fede, l'avete già veduto. Poi si vede nel seguito come questo sia l'oggetto della fede. Non credi, per esempio il versetto 10, non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Quello che io faccio non sono io a farlo, ma è Dio che lo fa in me? Almeno credetelo per le opere, dice. E mi pare che questo sia... se credete in Dio, dal momento che credete in Dio, dovete credere anche in me. Dovete credere a questo rapporto strettissimo fra Dio e le sue promesse e l'assenza di Gesù, la sua morte, che realizza le promesse di Dio. Il valore della morte di Gesù noi lo celebriamo ogni volta che facciamo l'Eucaristia e ricordiamo le parole con cui Gesù ha interpretato la sua morte, le parole con cui Gesù ha consacrato se stesso e ha offerto la sua vita. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Oggi la Chiesa fa anche memoria di Padre Leopoldo. Affidiamo alla sua intercessione tutti i presbiteri per la santità del sacerdozio. Preghiamo perché di nuovo si diffonda fra i fedeli la consuetudine di accedere alla grazia della confessione. Preghiamo. E perché il Signore conceda alla sua Chiesa i presbiteri di cui ha bisogno. Preghiamo. Preghiamo il Signore per la pace, per le vittime, sempre, in tanti luoghi, in Ucraina, in Cisgiordania. Il Signore fermi i propositi di chi fomenta odio e semina morte. Preghiamo. E preghiamo per l'Italia, perché possa trovare guide degne e capaci. Preghiamo. Affidiamo ancora l'intercessione di Padre Leopoldo tutti i nostri ammalati, per Patrizia, per la strada di Adriana, di Giulia. Preghiamo per chi li assiste, perché il Signore li rafforzi. Preghiamo. E preghiamo per tutti coloro che sono turbati, arrabbiati per la morte, per l'ingiustizia, perché il Signore, che è la via, li consoli e li illumini. Preghiamo.
Sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri giovani, per le nuove generazioni, che il Signore conduca tutti a Lui. Preghiamo.
Per Raela, una giovane donna, giovanissima ragazza che aspetta un bambino e che è stata con noi questi giorni, che è completamente sola, bisognosa di tutto, perché il Signore davvero la sostenga, la protegga. Preghiamo.
Preghiamo per il mio amico Massimo nell'anniversario della sua morte, per la vedova e le figlie, Preghiamo.
Perché il Signore conceda alle nostre famiglie veri figli nella fede, altri fratelli e sorelle. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per il nostro rapporto con la comunità parrocchiale di Monteveglio, l'Eucaristia che insieme cominceremo domani, in attesa della nomina di un nuovo pastore. Che comunque possano essere giorni e settimane di grazia, di comunione sotto la benedizione di Don Ubaldo. Preghiamo.
Ascolta.
E chiediamo al Signore di avere sempre un ascolto fedele della sua parola e chiediamo la fede per noi e per i nostri figli. Preghiamo.
Ascolta, oh Dio, queste nostre preghiere e ascolta anche tutti coloro che hanno bisogno del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.
Amen.